Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordo di Luca, evangelista, è sempre un ringraziamento per il Vangelo e gli Atti degli Apostoli e anche per noi sempre il ricordo del Padre Giacomo, chiamato a Dio proprio in questo giorno, proprio nel giorno dell'Evangelista che egli prediligeva. Celebriamo questa Eucaristia ringraziando il Signore del dono del Vangelo e del dono degli Atti degli Apostoli.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 4, dal versetto 9 al 18. Cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro il fabbro mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 10, versetti 1-9. Dopo questi fatti il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio.
Parola del Signore.
primo brano contiene il nome di Luca come collaboratore di Paolo, per questo è stato scelto. Il Vangelo, penso, come un Vangelo chiave rispetto a tutta l'opera di Luca, la missione al mondo intero, la missione ai gentili. Naturalmente c'erano tante altre possibilità, possiamo anche tenerne conto, comunque concentriamoci in particolare in queste scritture, possiamo tenere conto della figura di Luca e perciò anche di tutti i brani del Vangelo che sono suoi propri e di tutto il libro degli Atti degli Apostoli.
Dire una parola sul Vangelo, io volevo osservare che il comando di Gesù del versetto 3 mi sembra che sia quello riassuntivo: andate. Poi dopo precisa molto: non portate, non salutate, quando entrate nella casa dite. Poi si passa all'indicazione: dentro alle case rimanete, nella casa non girate di casa in casa. E poi si passa alle città, e dopo, se una città non vi accoglie, passate, andate, guarite, dite, è arrivato, si è avvicinato a voi il regno di Dio. E allora mi pareva, insomma, che queste parole messe in bocca ai discepoli che vengono inviate, la parola da dire in una casa, pace a questa casa, e la parola più generale detta nella missione in una città, si è avvicinato a voi il regno di Dio, fossero due parole come sinonimi. Cioè il regno di Dio è questa pace, è una dimensione, la sovranità di Dio, la regalità di Dio sugli uomini è strettissimamente legata alla diffusione della pace, è un qualche cosa che penetra nel profondo, che sana nel profondo gli uomini e le comunità. Il versetto che non viene letto è poi quello che dice però anche: se non vi accolgono dite, scuotiamo anche la polvere. Questo annuncio è un annuncio di pace, ma anche un annuncio di responsabilità, che dice l'urgenza di una risposta. Mi sembra che per Luca il suo Vangelo sia così, che sia molto dolce, molto, anche sempre si ricorda il buon ladrone al termine, come una figura del discepolo che all'ultimo comunque chiede: ricordati di me, ma che dica anche l'urgenza, cioè c'è un tempo per rispondere, bisogna riuscire ad afferrare l'occasione.
Ma anch'io mi ero mossa un po' nello stesso modo, soprattutto pensando all'introito proprio della messa di oggi, che è la profezia di Isaia: come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Dio: regna il tuo Dio. Che nel Vangelo sembra proprio la realizzazione piena di questa parola. Infatti dice: prima dite pace e poi dite: il regno di Dio si è fatto vicino. Quindi è proprio l'adempimento perfetto di questa profezia. Ma mi ha colpito molto questo prima dite pace, e mi ha fatto venire in mente il mistero della visitazione, come di fatto il primo annuncio è stato quello della Vergine, a Elisabetta, e la quale è riempita di Spirito Santo alla voce di Maria. E dice infatti: quando la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato in gioia nel mio seno. Elisabetta fu riempita di Spirito Santo. Quindi questa pace, di cui si dice che se qualcuno l'accoglie riposa su di lui, non è una vana parola, ma è un dono di grazia, un dono di Spirito Santo che viene trasmesso dai portatori di pace, dai mandati per annunciare la salvezza, per annunciare il regno vicino. E in questo senso è molto bella anche la parola di Sant'Ignazio che abbiamo festeggiato ieri, che dice: siete portatori di Dio, tempio di Dio, portatori di Cristo, portatori di cose sante, ornati dei precetti di Gesù Cristo. E questo mi ha colpito molto, perché l'ornamento del discepolo di fatto è questa spogliazione completa di ogni forza, di ogni confidenza umana, come Gesù chiede: non portate borsa, non bisaccia, addirittura nemmeno i sandali, secondo Luca, ma è la piena fiducia nella potenza di Dio e nella forza dello Spirito.
Questo testo, questa seconda chiamata, insomma, che è propria di Luca, mi sembra, cioè non è ricordata da nessun altro evangelista, la chiamata dei 72, mi sembra che in qualche modo sia preparata dai versetti precedenti, perché al verseto 57 Gesù è incamminato verso Gerusalemme, ha già indurito la sua faccia, come dice al 51, e c'è qualcuno che dice lungo la strada: ti seguirò. E poi ancora, invece, Gesù stesso che gli dice: seguimi, a un altro, e c'è un terzo che gli dice pure: ti seguirò. E Gesù gli impone alcune regole precise, cioè della stessa fermezza in qualche modo che è necessaria per seguirlo, cioè non guardare indietro. E quindi qui specifica ancora di più questa missione nelle sue caratteristiche, che sono molto esigenti, ecco, sono molto esigenti. E quindi il seguirlo e avere una meta ben precisa, che poi è la sua, e andare verso Gerusalemme con quello che si compie a Gerusalemme.
Io vorrei fare un pensiero molto semplice che mi veniva in mente oggi, che è l'anniversario di matrimonio mio e di Mauro, e leggendo queste letture mi colpisce il versetto che dice: li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo. Così mi viene in mente proprio il discorso del matrimonio, dove comunque si è in due, e quindi nel matrimonio, prima di essere sposi, e nel matrimonio cristiano si è discepoli del Signore, ecco. Questo pensiero mi conforta in questo momento, perché comunque ora più che mai io sento proprio come c'è questa comunione, anche se comunque ora Mauro è in un'altra dimensione.
Ma penso un'altra parola che mi colpisce sempre in questo Vangelo di Luca è quello che subito Gesù dice ai discepoli: andate, poi gli dice: vi mando come agnelli in mezzo a lupi, che vuol dire andate disarmati, senza equipaggiarvi di qualcosa. E poi pensavo, dico, ma forse come agnelli in mezzo a lupi, perché comunque la missione sarà difficile. Non so se c'è sotteso questo significato, ma forse quello più importante è proprio la figura dell'agnello in mezzo ai lupi. Non ha scampo, in un certo senso, cioè l'agnello è mansueto, sa di non avere nessuna forza propria rispetto ai lupi, e quindi l'annunciatore del Vangelo deve avere questa caratteristica, e deve sapere di poter contare solo sull'aiuto del Signore, sulla grazia del Signore. E allora sembrava bello anche il parallelo col testo della lettera a Timoteo, perché la situazione in fondo in cui si trova, viene a trovarsi Paolo, quando dice che in tribunale, nella sua prima difesa, tutti lo hanno abbandonato, e però il Signore gli è stato vicino, gli ha dato forza affinché lui potesse portare a compimento l'annunzio del Vangelo a tutte le genti, cioè e tutte le genti lo ascoltassero, e dice: così fui liberato dalla bocca del leone. Sembrava bella anche questa coincidenza, questo parallelo.
Ieri sera consideravamo come le letture di questo giorno, sì, la seconda è stata scelta solo perché è nominato Luca, e il Vangelo è abbastanza generico. In realtà mi viene da pensare che cosa sarebbe il Nuovo Testamento senza l'apporto di Luca. Sarebbe molto diverso, senza gli Atti, senza il racconto del buon ladrone, senza tanti racconti propri di Luca, anche quelli che stiamo leggendo in queste domeniche, che sono riportati solo da Luca, e soprattutto gli Atti degli Apostoli, che nel prologo si dice: nel mio primo libro, cioè nel Vangelo, ho già trattato di quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare. E quindi Luca sente il bisogno di scrivere anche quello che Gesù continua a fare nella Chiesa attraverso l'opera dello Spirito Santo, insomma nelle comunità che annunciano il Vangelo. E poi da un certo punto in poi gli Atti degli Apostoli parlano in prima persona plurale, cioè Luca ha vissuto tutte queste le vicende di Paolo insieme a Paolo. Comincia Filippi al capitolo 16, quando dice: e salpati da Troade facemmo vela verso Samotracia. E da qui si comincia a parlare in prima persona plurale, poi per un po' si parla ancora in terza persona. Comunque tutta l'ultimo viaggio raccontato, con il naufragio a Malta e poi verso Roma, Luca era insieme a Paolo. Quindi questi eventi che lui racconta di aver vissuto insieme a Paolo sono una sua testimonianza diretta. Il Vangelo è una raccolta di ricerche che lui ha fatto. Mentre qui evidentemente lui sa che c'è l'opera dello Spirito Santo nell'andare verso Roma. Paolo prigioniero che va verso Roma per annunciare appunto a tutte le genti.
Potrebbe riassumere, oltre a molte altre cose, l'orazione iniziale ricorda tre punti delle caratteristiche di Luca, del suo Vangelo e degli Atti. Ricorda il Vangelo dei poveri, poi ricorda il cuor solo, un'anima sola, cioè i brani sulla Chiesa, la Chiesa di Gerusalemme, primi capitoli degli Atti, la formula un cuor solo, un'anima sola, e poi che tutti i popoli, tutte le genti vedano la salvezza di Dio, che richiama Isaia, ma che struttura tutta l'opera di Luca. Non lo possiamo mostrare adesso, l'inizio del Vangelo, la fine, l'inizio degli Atti e la fine degli Atti, e anche in altri punti quel testo di Isaia: ti farò luce delle genti, oppure perché tutte le genti vedano, perché la mia salvezza sia portata fino ai confini della terra. L'altra formula è stato molto bene dimostrato da chi sa farlo già da molto tempo, che Luca ha strutturato la sua opera sulla base di questi testi di Isaia. Qui sul Vangelo non è solo Luca, questo però. Credo che questi testi, soprattutto questo dei 70 o 72, ma anche gli altri che riguardano la missione, non hanno come interesse principale quello che è successo quando Gesù era vivo, anche se certamente avranno qualche notizia, ma hanno come interesse principale le condizioni della missione perenne della Chiesa. Qui poi in particolare 70 è chiaramente simbolico, che Gesù entra, cioè manda 70, ci può essere qualche dubbio sul piano storico, è invece molto importante. Tra l'altro all'inizio, no, non dico che questo lo dimostri, Luca ogni tanto mette come soggetto il Signore, o Kyrios, come dice questo brano, è il Kyrios, che di per sé è un termine del Cristo risorto. Il Kyrios non si trova negli strati che riflettono il ministero terreno di Gesù, non c'è questo. Questo è il titolo, Filippesi 2, questo è il titolo tipico attribuito a Gesù nella confessione della sua signoria, ecco, del Cristo risorto. Quindi, come diceva prima Maria Linda, cioè la domanda qui è se ci siano di questi agnelli, se ci siano gli agnelli, cioè in mezzo ai lupi, che io credo non vuol dire guardate come sono cattivi gli uomini che sono lupi, il che è abbastanza vero, non nel senso che gli altri sono cattivi e noi no, ma guardiamo la storia degli uomini com'è. Ma vuol dire non tanto che gli altri sono cattivi, vuol dire come sta un agnello in mezzo ai lupi, come sta, come si presenta. Vi mando così, dovete essere così.